Prova, ok. Va bene, ovviamente mi unisco ai ringraziamenti di Paolo che è ricambio da parte mia e di tutto il nostro gruppo, ringraziando appunto Paolo, voi ragazzi del Boccaccio e tutti quelli che sono venuti qua stasera ad ascoltarci. Io sono Raffaele, lui è Enrico, i ragazzi là che sono alla bancarella sono Luca, Denise ed Elisa. E siamo venuti qua stasera, appunto, come diceva Paolo, invitati per cogliere il pretesto di presentare questo libro che Enrico ha scritto, L'ultima era, per fare una chiacchierata, per vedere di confrontarci un po' su tematiche che pensiamo che siano molto attuali e molto importanti. E su cui è molto importante riflettere. Prima di iniziare il tutto, però ci tenevamo comunque a ricordare tutte quelle persone che non sono qua stasera, non possono essere qua stasera perché hanno subito la repressione dello Stato, perché queste persone lottano in vari modi contro questa civiltà degradata, degenerata e votata al dominio che tutti noi conosciamo bene perché ci viviamo dentro. Queste persone, come dicevo, hanno cercato di contrastarla in vari modi, in varie situazioni, in varie città, in vari posti. Mi viene in mente tutte le vittime delle operazioni repressive che ci sono state durante l'estate, solo per citarne alcune, c'è l'operazione Ardire, l'operazione Sodidae, l'operazione Thor, l'operazione Mangiafuoco, e poi ce ne sono molte altre, anche non denominate operazioni, ma atti repressivi individuali. Tutta la nostra solidarietà ovviamente anche a Marco Kamenich, che è detenuto da decenni in Svizzera, e speriamo di poterlo riabbracciare presto. Quindi solidarietà massima a tutte le persone, a tutti i sovversivi, i compagni, i rivoluzionari che si danno da fare per cambiare radicalmente il mondo in cui viviamo. Detto questo, veniamo al succo. Questa sera parleremo di critica radicale alla civilizzazione, da alcuni definita primitivismo, ma che in generale si cerca di andare a snidare le ragioni più profonde del perché siamo arrivati a questo punto in questa società tecnocratica, in questa società governata da questa, neanche più delle lobby di potere quasi, ma da questa informe entità che è il capitale, la tecnologia, la tecnica. Il potere viene espresso, i rapporti di potere vengono espressi oggi non più con la coercizione e con il dominio diretto fisico, ma con che pure continuano ad esistere, capiamoci, non è che siamo qua e viviamo nel mondo dove non ci si tocca neanche con un fiore, cioè, per carità, insomma, lo sappiamo bene che non è così. Però i rapporti di potere, diciamo, oggi vengono più espressi attraverso le macchine, la tecnologia, appunto, il lavoro, i rapporti all'interno dei posti di lavoro, ma non neanche più tra padrone e operaio, ma tra operaio e il consumo e la produzione. Quindi siamo in un momento che probabilmente è un momento di crisi, in cui probabilmente, anzi sicuramente, andremo incontro a periodi di conflitti sociali abbastanza evidenti. E ragionare su, fare anche delle riflessioni teoriche è molto importante perché ci può permettere di non ripetere gli stessi errori che ci hanno portato a una situazione sociale, personale, politica, ecologica, ambientale, che è quella di oggi. Però Per cui sì, il primitivismo, la critica radicale alla civilizzazione ha questo scopo, quello scopo di ragionare, riflettere e ricercare, partendo da noi stessi come individui, anche per non identificarci sempre, anche se questo dell'identificarci nella massa non è un metodo proprio nostro, degli anarchici, ma comunque sia. Partendo da noi stessi per cambiare le cose, ci riporta anche una dimensione più personale, più umana, più il singolo in rapporto con le cose che le circondano, anche quando le cose che le circondano sono il gruppo politico, il movimento, i compagni, la gente con cui con cui comunicare. Gli sbirri contro cui rivolgersi, le istituzioni contro cui rivolgersi a loro volta, e quindi riflettere, mettersi qua e andare a, non, a ragionare su cose che non sono solo cioè, che non sono patrimonio, che non sono proprie del patrimonio classico dei movimenti come può essere il nostro, ma cercando di andare ancora più alla radice, ancora più in profondità. Io personalmente, questo faccio una piccola parentesi personale, io penso che sia queste tematiche possono servire per radicalizzare ulteriormente la critica che è all'interno dei movimenti, oltre che chiaramente l'aspetto comunicativo con la gente, con la nonnetta che viene alla presentazione perché gli sta sul cazzo che gli costruiscono la discarica di fianco a casa, o hai capito, il signor X che è interessato a tafferuglio di cani, o il signor X che è interessato perché gli stanno costruendo la superstrada e gli devastano l'orto. Cioè, oltre a queste rivolte a queste persone, penso che possa anche essere utile a noi per radicalizzare ulteriormente le nostre critiche. A me personalmente ha fatto questo effetto. Non, io credo che non basti andare a imputare l'industrializzazione e l'avvento della società industriale per dire sì, tolta la civiltà la società industriale abbiamo risolto il problema, perché il potere, il dominio, la prevaricazione, l'oppressione, la repressione, il sessismo, la dominazione dell'uomo su tutto il resto della vita era presente anche prima. Per cui stasera cercheremo di andare ad analizzare un po' tutte queste domande che ci si potrebbe porre, che ci si pone e che ci si spera di confrontarci maggiormente su queste cose. E niente, finisco di dire là se volete, abbiamo una piccola distribuzione di materiale. Se siete interessati, ci sono anche i libri. Ringraziamo nuovamente da parte del Circolo Anarchico La Scintilla di Modena, da cui noi veniamo. E niente, poi lascio la parola a Enrico. Grazie.
Ciao a tutti, io non mi sto a ripetere sui saluti, i ringraziamenti di tutti i presenti, no? Ce lo siamo già detti, ok? Andiamo avanti. No, io partirei da una parola che ha utilizzato Raffaele prima e che probabilmente è importante perché ci riesce a mettere in contatto con il mondo esterno, diciamo, mette le nostre riflessioni direttamente in contatto con l'attualità, con il mondo reale, con il mondo vissuto. Questa parola è la parola crisi. Siamo in una condizione in cui tutti parlano di crisi, in cui si dice viviamo tempi di crisi, però il problema è che di fronte a questa parola crisi, probabilmente quello che non viene fatto è proprio porsi la domanda più semplice, E la domanda più semplice è: che cos'è questa crisi? È una crisi finanziaria, cioè mancano i soldi. È una crisi delle istituzioni, cioè bisogna cambiare le facce dei politiconi che comandano perché queste sono screditate, abbiamo bisogno di sostituirle. È una crisi delle persone, cioè siamo noi, che siamo difettosi, che quindi ci dobbiamo in un qualche modo adattare meglio alla situazione esterna. Insomma, questa crisi è uno stato passeggero che è destinato ad essere superato da una nuova politica, da una nuova economia, da una nuova cultura, oppure invece qualcosa di cronico, qualcosa che è radicato nel nostro stesso modo di vedere le cose. Guardiamoci attorno. La vita moderna è incompatibile con la vita della Terra. Ce lo dicono fenomeni come il riscaldamento globale, con i suoi cambiamenti climatici, col suo effetto serra, col suo buco nell'ozono, con i suoi scioglimenti della calotta polare. E ce lo dicono anche fenomeni come la desertificazione delle terre, come l'acidificazione dei mari, come l'aumento delle specie in via d'estinzione. La cementificazione dilagante, l'urbanizzazione che avanza, la deforestazione, la contaminazione generale del pianeta. Ma la vita moderna, è incompatibile non soltanto con la vita della Terra, è incompatibile anche con la nostra vita, con la nostra salute. A torto si pensa che il dramma del mondo civile sia un dramma soltanto ecologico. Non è così. Il nostro è un dramma anche sociale, relazionale, umano. Nel mondo civilizzato aumenta il tasso di frustrazione, aumenta il senso di vuoto, aumenta l'isolamento e la sofferenza esistenziale. Le nostre vite sono sempre più sterili, fredde, grigie. Noi non ci parliamo più negli occhi. Ci mandiamo delle mail. Noi non ci incontriamo più di persona, partecipiamo ai blog. Noi non ci tocchiamo nemmeno più sensualmente, non ci stringiamo più, non ci abbracciamo più, non ci massaggiamo più, non ci teniamo più per mano. Oggi le nostre funzioni tattili sono ridotte all'attivazione del sistema touchscreen dei nostri telefonini, dei nostri iPad. E le nostre relazioni sono ormai completamente e costantemente mediate dalla presenza di uno schermo che in quanto tale scherma. Tutto dunque è sempre più filtrato, dunque è sempre tutto più irreale, più virtuale. Noi stessi siamo diventati dei fantasmi telematici dalle mille identità, e dunque senza più una nostra vera identità. Siamo dei nickname, siamo degli indirizzi mail, siamo delle voci anonime di una chat. In pratica non siamo più qualcuno, siamo qualcosa. Qualcosa che deve essere convinto a comprare, qualcosa che deve essere convinto a consumare, qualcosa che deve essere convinto a votare. E infatti siamo talmente soddisfatti e felici nel mondo moderno che aumenta l'uso di psicofarmaci, aumentano i fenomeni di violenza contro gli altri, mobbing, stalking, litigiosità diffusa, stupri, omicidi. Aumentano fenomeni di violenza contro se stessi, dalle forme più comuni di autolesionismo, tabagismo, alcolismo, sesso dipendenza, sfida alla morte, sport estremi, cultura dello sballo in generale, fino alle forme più gravi di violenza contro se stessi, che sono quelle che portano alla morte, come il suicidio. Il suicidio sta diventando una piaga mondiale. Il suicidio è la decima causa di morte nel mondo moderno. E attenzione, ovviamente non si suicidano soltanto gli imprenditori. Non ci si suicida soltanto dal 2008, dall'inizio della crisi cosiddetta finanziaria, perché questa non è una crisi finanziaria. Negli ultimi 45 anni il suicidio è aumentato del 60%. Ogni anno il numero di persone che si toglie la vita è impressionante, è 1 milione di persone. 1 milione di persone si toglie la vita. E per capirci ancora meglio, vi dico questo: negli Stati Uniti ogni giorno le persone che si tolgono la vita sono 85. Nell'ipertecnologico Giappone, le persone che ogni giorno si tolgono la vita sono 100, una ogni 15 minuti. In Cina, che sta correndo a grandi falcate verso lo sviluppo moderno, le persone che si tolgono la vita ogni giorno, sapete quante sono? 685. 250.000 ogni anno. Ecco, allora, di fronte a questi dati la domanda è: siamo sicuri che come persone non dobbiamo cominciare a interrogarci su quelli che sono gli effetti devastanti della società moderna? Siamo sicuri che come persone possiamo sentirci estranei a ciò che sta accadendo? Siamo sicuri che la cosa non ci riguardi? No, siamo tutti coinvolti. Come diceva una vecchia canzone di De André, abbiamo tutti un problema che non è solo economico, che non è solo finanziario, che non è solo burocratico, che non è solo istituzionale o nazionale. Abbiamo un problema che riguarda il nostro modo di vivere, che riguarda il nostro modo di vedere le cose, il nostro stile di vita, come si dice ormai comunemente. Dobbiamo ammetterlo. La vita civilizzata non è una vita appagante. La vita tecnologica, culturale, burocratica e produttiva non è una vita che ci consegni benessere. Ci consegna per lo più frustrazione, vuoto, noia, desiderio di fuga, malanimo, risentimento, disperazione. Perché? Perché la vita civilizzata è una vita innaturale. È una vita, cioè, che non è conforme alla natura degli esseri umani che la praticano. La vita civilizzata non è un'esistenza libera a contatto con il vivente, è una vita in cattività. Noi siamo diventati degli animali addomesticati. Viviamo chiusi in gabbia, una gabbia che non è solo mentale, fatta di pregiudizi diffusi, di convenzioni sociali, di religioni, di ideologie, di mode. È anche una gabbia vera e propria, materiale. Guardiamo solo le nostre esistenze quotidiane. La vita moderna è sempre più inscatolata. Noi non viviamo più a contatto diretto con la terra, col sole, con l'aria. Viviamo sterilizzati e chiusi nelle nostre case, nei nostri uffici, nei nostri supermercati, nelle nostre auto. Quando vogliamo fare un po' di movimento, ci richiudiamo nelle palestre. Non viviamo più a contatto con la natura. E non viviamo nemmeno più in funzione di noi stessi e dei nostri cari. Noi viviamo in funzione dello sviluppo economico, viviamo in funzione del progresso, viviamo in funzione della produttività, dell'innovazione tecnologica. Cioè, siamo diventati gli ingranaggi di quel grande meccanismo che negli anni 70 veniva chiamato sistema, che Lewis Mumford ha definito per primo mega macchina, e che oggi spesso noi chiamiamo comunemente società, costruite attorno ad istituzioni politiche, economiche e sociali. Le società rendono servizio a queste istituzioni, non alle persone. Le persone sono solo chiamate ad adattarsi alla società, a forgiarsi secondo le direttive stabilite dalla società, a fare il bene della società. Mentre una vita immersa nella natura, assimila alla natura, una vita immersa nella burocrazia e nelle istituzioni, assimila ai valori che le istituzioni e la burocrazia impongono di volta in volta. La cultura rimpiazza e si sovrappone alla natura, la città rimpiazza e si sovrappone alla terra, la società rimpiazza e si sovrappone agli individui, che non esistono più, diventano appunto anonimi cittadini, diventano utenti, elettori, consumatori, numeri, numeri di codice fiscale, numeri di carta d'identità, numeri di targa da multare, maggioranze o minoranze elettorali. exit poll, dati share. Non è difficile capire perché nel mondo moderno stiamo così male. Vivere in un universo che disumanizza le persone per trasformarle in ingranaggi funzionali allo sviluppo della mega macchina ci fa stare male. Perché noi non siamo ingranaggi, siamo persone. E ovviamente più siamo trattati da ingranaggi, più siamo trattati da pedine, più siamo trattati da carburante della mega macchina, più noi stiamo male. Noi siamo persone e quindi, per quanto ci si possa adattare, autoconvincere, educare, obbligare anche con la forza imperativa della legge, noi rimaniamo persone. E quindi continuiamo ad avere sentimenti, continuiamo ad avere sensibilità, calore umano e continuiamo soprattutto a desiderare di vivere in un mondo che sia fondato su questi elementi, no? Sul calore umano, sul contatto, sulla solidarietà, sulla vicinanza, non in un deserto popolato da automi che debbono soltanto funzionare come funzionano le macchine. Ma noi è questo che stiamo imparando a fare nostro. Un mondo di macchine in cui anche noi siamo sempre più trasformati in macchine. Un mondo di macchine in cui siamo chiamati soltanto a obbedire, ad applaudire, a spingere il bottone. È la società dei premi bottone, diceva Ivan Illich. In un mondo in cui conta il sistema, le persone saranno sempre ingranaggi del sistema. Ruote, rotelle, benzina del sistema. Animali in gabbia costretti a lavorare per il sistema, la chiamano produttività, costretti a vivere in funzione del sistema e a morire per il sistema, la chiamano vita civilizzata. E infatti è quello che accade. Talmente è pervasivo, talmente è invasivo il potere del sistema che ci mette tutti al suo servizio. Infatti per noi oggi non è più importante ciò che ci fa stare bene come persone, ma è importante tutto ciò che serve a far funzionare il sistema. Quindi è importante l'energia, è importante il denaro, la produzione, il progresso, lo sviluppo. Non l'amore, non l'affettività, non l'amicizia, non la relazione, non la vicinanza, non la capacità di immedesimarsi negli altri, cioè non più tutto ciò che è umano. La disumanizzazione delle persone è il punto di arrivo di una vita civilizzata. Tutti gli animali che vivono in gabbia soffrono di questo sradicamento e anche noi soffriamo allo stesso modo. Anche se non ce ne accorgiamo, anche se diciamo che non è vero, anche se facciamo spallucce e mettiamo la testa sotto la sabbia. Ma la disumanizzazione delle persone non è il solo problema che abbiamo. Ce n'è anche un altro che è strettamente connesso e dipendente dal problema della disumanizzazione. Ed è la nostra crescente dipendenza che avanza. Infatti, mentre la civiltà ci trasforma in automi che fungono da ingranaggi del sistema, la civiltà ci rende anche sempre più dipendenti dai rimedi venduti dal sistema. Pensiamoci, nel mondo moderno non facciamo più niente con le nostre mani, perché ci sono le macchine che lo fanno, non facciamo più niente con le nostre gambe, perché anche lì ci sono le macchine che lo fanno. Non facciamo più niente nemmeno con la nostra intelligenza, perché ci sono i computer. E stiamo diventando dipendenti da tutto questo, da tutte queste macchine. La tecnologia ci sta rendendo incapaci di compiere qualsiasi attività, anche la più fisiologica, senza la mediazione dei suoi strumenti. La scienza ci ha ridotto ad entità genetiche che funzionano secondo leggi biologiche predeterminate, entità genetiche costituite da pezzi di ricambio che possono soltanto essere adattati, riparati o sostituiti se difettosi. Le istituzioni statali, soprattutto democratiche, ci hanno insegnato a delegare ogni aspetto della nostra vita a qualcun altro e noi non ci siamo più, senza istruzioni, senza direttive, senza ordini, non sappiamo più fare nulla. senza le prestazioni a pagamento degli specialisti, non sappiamo più fare nemmeno fronte a quelli che sono i nostri stati d'animo, a quelli che sono i nostri problemi personali o familiari o di salute. Siamo diventati degli alieni, ma degli alieni a noi stessi. D'inverno non riusciamo più a resistere ai rigori del freddo e senza stufe siamo perduti. D'estate non riusciamo a resistere alla calura del sole e senza i condizionatori d'aria anche lì ci sembra di morire. Senza una bussola non siamo più capaci di orientarci. Senza un navigatore satellitare non riusciamo nemmeno più a spostarci. Sapete, no, di quell'automobilista polacco che, seguendo le istruzioni del navigatore satellitare del suo Mercedes Sprinter, è finito con l'auto in un lago artificiale. Questa è una notizia che hanno dato tutti i giornali qualche anno fa. C'era questa vocina telematica che gli diceva di voltare a destra, e anche se a destra c'era l'acqua, la vocina diceva di voltare a destra. Il problema è che noi effettivamente noi ci ridiamo sopra, ma è così. Abbiamo perduto la capacità di distinguere una pozza d'acqua potabile da una che non lo è. Eppure l'acqua ci serve per vivere. Abbiamo perduto la capacità di distinguere un fungo velenoso da uno commestibile. Eppure mangiare ci serve per vivere. Forse non ce ne rendiamo conto, ma abbiamo perso l'uso dei piedi. Se noi ci togliamo le scarpe, non siamo più in grado nemmeno di camminare. Nel mondo civilizzato stiamo diventando dei disabili. O come qualcuno ha detto, siamo come dei polli in batteria. Se si interrompe il flusso del mangime, siamo tutti morti. La nostra vita non è più nelle nostre mani. Dipende appunto dall'arrivo di una fornitura alimentare in ipermercato. Dipende dal denaro e quindi anche dalla schiavizzazione lavorativa che ne deriva. Dipende da un titolo di studio, dipende da una legge, da un provvedimento burocratico, dipende da un filtro antiparticolato che funzioni, dipende da una connessione ad internet, dipende da una presa elettrica che non si stacchi. Ma stiamo scherzando? È stato calcolato che se ci fosse oggi un blackout mondiale di 10-15 giorni, sarebbero milioni i morti. Ci raccontano che la civiltà ci ha reso forti, tanto più forti di quei primitivi, dei primitivi naturalmente. Invece l'effetto che la civiltà realizza è esattamente quello opposto. Più ci civilizziamo, più siamo deboli, più siamo indifesi, più siamo insicuri, più siamo bisognosi di affidarci a qualcuno o a qualcosa. La civiltà non ci ha liberato la vita, ce l'ha messa in gabbia. Questa è la vera crisi. E più ci facciamo ingabbiare, rincorrendo questo o quell'altro ammenicolo, più perdiamo la capacità umana di arrangiarci da soli e diventiamo sempre più preda degli ammenicoli. Sempre più preda di quei rimedi che la mega macchina civilizzata ci vende e che ci ingabbiano sempre di più. Siamo in un cerchio chiuso. La civiltà è un cerchio chiuso. Allora, di fronte a questo dato, la prima domanda che viene probabilmente da porsi è cosa fare. Però io credo che ci sia una domanda ancora più importante che precede il cosa fare. E la domanda è perché? Perché siamo finiti in questo cerchio chiuso? Com'è successo? Oggi si parla sempre di più di primitivismo, si parla sempre di più di critica radicale alla civilizzazione, di anarchia verde, insomma, si può usare il nome che si vuole. L'importante è che si capisca, come diceva prima Raffa, che questa non è un'ideologia, non è un nuovo partito, non è una setta destinata a raccogliere fedeli. La critica radicale alla civilizzazione è uno sguardo libero di chi si chiede perché siamo finiti in questo cerchio chiuso. Perché se noi ci chiediamo cosa fare, senza prima esserci chiesti quale sia il problema, non ce la potremo mai prendere col problema, perché non lo conosciamo. ce la potremo prendere soltanto con quelli che sono i sintomi esteriori del problema. Si sa, ogni problema presenta dei sintomi esteriori, ma non sono quelli che debbono essere contrastati. I sintomi sono un segnale di un corpo sofferente che ci avvisa dell'esistenza di un problema a monte. Se noi sopprimiamo il sintomo, non soltanto non risolviamo il problema a monte, ma ci precludiamo la capacità di capire quale sia il problema a monte. La cosa è tanto elementare quanto pacifica. Chi di noi non riderebbe di quell'automobilista stupido che in corsa con la sua auto su una via di grande percorrenza, vedendo accendersi la spia della riserva, invece di fermarsi a far benzina, cercasse un elettrauto per eliminare quella fastidiosa lucettina rossa sul cruscotto. La lucettina non è la causa del problema, è il sintomo, è il segnale, è ciò che ci dice che sta finendo la benzina. Se noi sopprimiamo quel sintomo disinteressandoci delle cause che l'hanno originato, il risultato è che staremo ben presto a piedi. Anche questo è un esempio che fa riflettere e che fa sorridere, ma purtroppo, per quanto noi si possa ridere di quell'imbecille dell'automobilista e considerarlo appunto imbecille o stupido, la vita civilizzata ci condiziona a vivere quotidianamente proprio come quell'automobilista lì. Di fronte al mal di testa, e questo vale sia per quel che riguarda appunto la nostra salute sia per il sociale. Se noi abbiamo mal di testa, la nostra preoccupazione è togliere il mal di testa, non chiederci perché ci è venuto. Se ci si alza la temperatura del corpo, il nostro problema è togliere e abbassare la febbre, non capire perché si è alzata la temperatura. Se ci si forma un calcolo nelle reni, non ci chiediamo perché, ma solo come fare a toglierlo, a estirparlo, a buttarlo fuori dal nostro corpo. Una volta espulso quel sassolino lì, per noi il problema è risolto. Lo stesso ci comportiamo con il sociale. Di fronte al crescere dei rifiuti urbani, la nostra preoccupazione è toglierli via dal naso, da sotto il naso, non chiedersi e capire perché abbiamo cominciato a produrne così tanti. Di fronte al crescere dell'inquinamento, la nostra preoccupazione è come sopprimerlo con trovate geniali, non capire perché lo generiamo. Se si vuole provare a risolvere un problema, bisogna fare lo sforzo di capire quali siano le cause del problema, non agire sui sintomi. Perché, come diceva anche Freud, che era su questo versante molto più acuto di me, l'eliminazione dei sintomi non è la guarigione. E ciò che resta di afferrabile della malattia una volta eliminati i sintomi è soltanto la capacità di formarne di nuovi. Ai vecchi sintomi che abbiamo soppresso se ne aggiungono altri, che noi sopprimiamo in qualche modo così da produrne di nuovi, i quali verranno ulteriormente soppressi ingenerandone altri ancora. A me questa sembra una drammatica ma centrata descrizione del mondo di oggi. Un mondo malato, pieno di sintomi, l'inquinamento, i rifiuti, la siccità, la fame del mondo, la guerra, la crescita economica, l'inflazione, il denaro, la mercificazione della vita. Ecco, noi rincorriamo ciascuno di questi sintomi, li sopprimiamo, li nascondiamo, li alteriamo, li mitighiamo e invece di guarire il mondo è sempre più malato. I sintomi si moltiplicano. Se non faremo lo sforzo di cercare di capire cosa origina tutti questi sintomi e ce la prenderemo solo con questo o quell'altro dei sintomi stessi, non faremo altro che cronicizzare la malattia. E si sa, quando la malattia è cronica, quando si è passato quel certo punto di non ritorno, non c'è più niente da fare. Tutta la retorica della sostenibilità è l'esempio più chiaro e moderno di questa volontà di cronicizzare la malattia. Ci fanno credere che oggi sia tutto potenzialmente ecologico, che il fotovoltaico, le torri eoliche, la geotermia, i biocombustibili, l'idrogeno siano soluzioni ecologiche per contrastare la devastazione che avanza. Non è vero, sono tutte balle. Questi rimedi non contrastano la distruzione che avanza, sono la nuova distruzione che avanza. Bisogna cominciare a come dire, parlare con la gente e cominciare a far aprire gli occhi sulla questione della sostenibilità. Come dice sempre il mio amico Guido Dalla Casa, che non è nemmeno un radicale, l'energia pulita non esiste e ha ragione. Per produrre energia sostenibile bisogna e occorre sempre tanta energia insostenibile. Per ottenere biocarburanti, ad esempio, bisogna radere al suolo foreste millenarie e sostituirle con colture cosiddette dedicate, cioè destinate alla produzione di olio di palma, di cocco, di colza, di girasole. Ed è quello che accade nel mondo. C'è la distruzione di foreste millenarie e la sostituzione con questi impianti. Per ottenere energia geotermica bisogna sventrare la crosta terrestre con delle trivellatrici potentissime che non sono fatte di carta riciclata, e rubare questa energia alla Terra. Per produrre idrogeno, l'idrogeno non esiste in natura. Per produrre idrogeno bisogna scindere gli atomi di idrogeno da quelli dell'ossigeno che si trova nell'acqua. E quindi ci vuole tanto consumo di acqua, quell'acqua preziosa, no? Che poi ci dicono che non ne dobbiamo sprecare neanche una goccia dal nostro rubinetto, no? Ci vuole tanta acqua e soprattutto ci vuole tanta altra energia perché le molecole non è che si scindono da sole. Per costruire torri del vento ci vuole plastica e alluminio e dunque ci vogliono giacimenti di petrolio, la plastica nasce dal petrolio, e ci vogliono miniere di bauxite perché l'alluminio deriva da lì. E il ciclo della produzione dell'alluminio richiede consumi energetici mastodontici, per i quali si costruiscono enormi dighe nel mondo, si costruiscono enormi impianti geotermici, si costruiscono enormi fonderie che poi producono a loro volta emissioni di polveri tossiche, di cloruri, di fluoruri, di diossine, di anidride carbonica. E poi il ciclo della produzione di alluminio richiede sventramenti di terra e richiede deportazioni e genocidio di indigeni, che è quello che ancora una volta sta accadendo in questi giorni, in questi mesi. Voi avete fatto un'iniziativa sulle lotte del popolo Mapuche, in Amazzonia, in India, in Vietnam. Queste multinazionali dell'alluminio stanno devastando totalmente il mondo e ammazzando persone. Lo stesso dicasi per i pannelli solari. Ci vuole l'alluminio, ci vuole il coltan, ci vuole il silicio, ci vogliono quelle che sono definite cosiddette terre rare. E quindi altre miniere, altra ecodevastazione ambientale, altra eco sfruttamento umano. Illudersi che un universo che avanza attraverso il consumo di tutto quel che esiste possa essere considerato sostenibile, vuol dire restare degli illusi. E chi vende queste illusioni è in malafede, anche e soprattutto se parla da ecologista. Non esiste una società tecnologica che sia ecocompatibile. E se si pensa che per produrre un semplice computer, occorrono 20.000 litri di acqua, 20.000 litri di acqua, è la cosiddetta impronta idrica, la cosa diventa immediatamente comprensibile a tutti. Se poi pensiamo all'automobile, la situazione è ancora più evidente. Per produrre un'auto di media cilindrata servono 150.000 litri di acqua. Allora cambia molto se poi questo accidente mangiamondo funzionerà con la benzina o il biodiesel? Paradossalmente cambia solo in peggio, perché più ci convinceremo che l'automobile non sia un flagello in sé, ma qualcosa che è sufficiente far andare con qualche combustibile creativo, perché poi tutto sia risolto, più noi compreremo automobili, consumando miliardi di litri di acqua per garantircene una sempre più ecologicamente aggiornata, consumando miliardi di litri di acqua per lastricare le strade del mondo che dovrà percorrere, consumando miliardi di litri di acqua per costruire ponti di cemento, viadotti, tunnel, servizi viari e di collegamento, guardrail, copertoni, batterie. E infatti nel mondo delle auto ibride, delle auto elettriche, delle auto idrogeno, noi continuiamo a sventrare, continuiamo a distruggere, a lastricare, a urbanizzare, a industrializzare in maniera sempre più aggressiva. Poi succede che anche nell'era della green economy si altera il clima. Poi succede che anche nell'era delle fonti rinnovabili continuano a scomparire le stagioni, le piogge continuano ad essere acide, scende la neve chimica, aumentano i maremoti, gli straripamenti fluviali, i tifoni, le tempeste, i fenomeni sismici, chissà perché. Dobbiamo smettere di prendercela con i sintomi della malattia. Non servono cerotti, non servono cure, non servono rimedi, balsami o terapie. Dobbiamo imparare ad andare alla radice dei problemi che ci riguardano. La critica radicale alla civilizzazione si chiama radicale proprio perché cerca di guardare alla radice del problema che abbiamo, del problema ecologico e sociale che abbiamo. Siamo in un cerchio chiuso. E allora, cominciamo a chiederci perché siamo finiti in questo cerchio chiuso. L'essere umano è sempre stato in questo cerchio chiuso? È sempre stato dipendente dalle macchine, dal lavoro, dagli specialisti, dalla legge? È sempre stato soltanto un ingranaggio del sistema? Noi individui siamo sempre stati degli animali in gabbia, in cattività? Siamo sempre stati così male? Abbiamo sempre dovuto prendere pillole per arrivare il giorno dopo? Ci siamo sempre dovuti ubriacare, drogare, sballare, abbuffare all'ingrasso per fingere di essere felici? Siamo sempre stati così aggressivi verso noi stessi, verso gli altri, verso la natura? Ecco, oggi ormai sappiamo che la vita umana non è sempre stata quella miseria, depressa, violenta, artificiale che conduciamo oggi. Oggi sappiamo che la vita umana non è sempre stata una vita civilizzata. Sin dagli anni 50, 60 del Novecento, centinaia e centinaia di studiosi, per lo più antropologi, etnologi e archeologi, lo hanno addirittura provato con degli studi sul campo. Si sono recati presso le comunità primitive allora ancora viventi in tutto il mondo, dall'Africa al Sud America, dal subcontinente indiano al sud-est asiatico, dall'Australia alla Groenlandia, e i risultati che hanno riportato e poi comparato tra loro sono stati straordinari, vivendo a contatto quotidiano con le comunità primitive di caccia e raccolta, cioè di persone che vivono una vita nomade, che non praticano nemmeno l'agricoltura, che vivono secondo appunto lo stile della raccolta dei frutti spontanei della terra e della caccia degli animali selvatici, hanno scoperto che queste persone hanno un'esistenza che è assolutamente libera, gioiosa, gratificante. Io di questo ne ho parlato diffusamente nei miei libri, con anche un po' di documentazione correlata. Ovviamente oggi qui non posso dilungarmi su questo argomento, però posso riassumere velocemente e schematicamente l'esito un po' di questi studi, perché è importante, perché è il nostro passato. Queste popolazioni sono popolazioni che vivono una vita tendenzialmente pacifica, sono rispettosi, sono persone responsabili, sono premurosi, tanto più coi bambini, non conoscono l'autorità, non conoscono la gerarchia, non conoscono la povertà, non conoscono la discriminazione, non conoscono la criminalità, né il suicidio, né la guerra, non conoscono la malattia. Fondano le relazioni del gruppo sulla cooperazione e il mutuo appoggio, che è l'opposto della speculazione, dell'interesse personalistico che governa le nostre vite irregimentate dall'economia, e partecipano tutti i membri del gruppo in modo egualitario a quelle che sono le decisioni del gruppo. E questo vuol dire che anche le donne contano, cioè anche le donne possono esprimere la loro opinione e la loro opinione è considerata al pari di quella degli uomini. Faccio questo accenno perché invece la società patriarcale è uno dei passaggi classici, un portato classico della civilizzazione. Il tempo che queste persone dedicano alla ricerca del cibo non li impegna più di 3-4 ore al giorno. Qua c'era un antropologo che ci faceva pure una battuta sul discorso, paragonando questa attività, virgolette, lavorativa con la nostra, sindacalizzata, di 6-7 ore al giorno. E per il resto della giornata cosa fanno queste persone? Il resto della giornata giocano anche con i bambini, si dedicano ad attività ricreative, alla compagnia, comprese le visite ad altri accampamenti e l'intrattenimento degli ospiti. Si dedicano al relax, al sonno, all'ozio. In una parola, fanno quello che noi smettiamo di fare circa all'età di 6 anni, e cioè vivono. Io in genere riporto sempre le riflessioni sintetiche di Kevin Duffy, che è uno studioso che ha avuto modo di vivere con i pigmei bambuti, che sono una comunità di raccoglitori cacciatori che vive ancora oggi nella foresta di Ituri, nello Zaire nord-orientale, in Africa. Kevin Duffy non è un anarco primitivista, non è un militante rivoluzionario, non è un ecologista radicale, è un antropologo americano che ha toccato con mano che cosa voglia dire una vita naturale e libera, una vita conforme a quella che è la nostra natura di esseri umani, scrive Duffy. Provate a immaginare un'esistenza in cui la terra, la casa e il cibo sono gratuiti, in cui non esistono dirigenti, capi, politica, crimine organizzato, tasse o leggi. Aggiungetevi il vantaggio di far parte di una società in cui tutto è condiviso, in cui non esistono né poveri né ricchi, in cui felicità non significa accumulazione di beni materiali. Ecco, noi per almeno 2 milioni di anni abbiamo vissuto così. Questo è il dato rivoluzionario che dobbiamo cogliere da questi studi. Voi sapete che l'essere umano si separa dalle scimmie antropomorfe più o meno circa 7 milioni di anni fa, assume la stazione eretta più o meno circa 4 milioni di anni fa, e più o meno 2,5 milioni di anni fa entra nel Paleolitico. Archeologi di fama mondiale come Joan Fowlett, come Thomas Wynne, ormai hanno spiegato che l'essere umano, quindi l'uomo e la donna paleolitici, possedevano capacità intellettive assolutamente uguali alle nostre, possedevano abilità manuali e operative assolutamente identiche alle nostre. Cioè, in altre parole, l'essere umano paleolitico è un essere umano uguale a noi a tutti gli effetti. Ecco, bene, e allora possiamo dirlo. Per 2 milioni e mezzo di anni, noi umani abbiamo vissuto come quei nativi visitati da Kevin Duffy. Per 2 milioni di anni abbiamo condotto esistenze serene, stimolanti, sane, egualitarie, nel perfetto equilibrio armonico con la Terra. E questo modo di vivere non è stato soltanto possibile, ma si è dimostrato essere il più adatto alla vita sulla Terra, cioè quello che ci ha garantito la più lunga forma di coesistenza armoniosa con la natura. Allora, quando ci raccontano che la vita primitiva è stata una vita di stenti, segnata dalla miseria esistenziale, dal conflitto militare per la spartizione di territori, dalla competizione violenta per la sussistenza personale, dalla malattia e dalla morte precoce, ci stanno raccontando una balla, l'ennesima balla. Ci raccontano, cioè, com'è la vita oggi, non com'era ieri. E soprattutto, quando ci raccontano che la civiltà c'è sempre stata, che la tecnologia c'è sempre stata, che l'economia c'è sempre stata, ci nascondono ancora una volta la verità, perché ci vogliono far credere che il mondo triste in cui viviamo oggi sia inevitabile, che non ci sia niente da fare per cambiarlo in radice, che ogni lotta sia inutile, che lo si possa soltanto migliorare qua e là, ma non lo si possa proprio cambiare, perché la vita è così, è sempre stata così e sarà sempre così. Non è vero, la civiltà non c'è sempre stata. La mega macchina civilizzata mangiamondo, quella mega macchina che sta fagocitando tutto, non c'è sempre stata. La civiltà esiste soltanto, e sottolineo soltanto, da 10.000 anni, che sono una inezia di tempo se li si confronta ai 2 milioni e mezzo di anni della vita della specie umana. Io ho provato a comparare la durata della vita dell'essere umano a quella di una giornata composta di 24 ore e se ne ricava un dato molto interessante. L'umanità ha vissuto fuori dalla civiltà dalla mezzanotte di questo giorno ipotetico fino alle 23:55. Cioè, in altre parole, la civiltà esiste da 5 minuti. E in quei 5 minuti ha pregiudicato tutto, ha immiserito tutto, ha scompensato tutto, fino a mettere in pericolo la nostra esistenza e l'esistenza stessa del pianeta. Allora, se stanno così le cose, il primo dato che possiamo trarre da questa riflessione è che il problema non è l'umanità, così come invece si sente sempre dire. Non è l'essere umano che è rapace, non è l'essere umano ad essere peggio di un asteroide, non è l'essere umano che è il cancro del mondo. Il problema è l'essere umano civilizzato, e cioè l'essere umano irregimentato dalla civiltà, dalle sue categorie, dai suoi valori, dai suoi fondamenti, dai suoi dogmi, dai suoi obblighi e anche dai suoi doveri. Insomma, il problema non è l'umanità, il problema è la civiltà che è il cancro del mondo. E proprio per questo la civiltà non è un male che deve essere preservato in forma attenuata. Noi non dobbiamo imparare a vivere col cancro, non dobbiamo adattarci a questa miseria, noi dobbiamo liberarcene. La civiltà è il problema di cui dobbiamo liberarci. Finché opereremo per sanare la civiltà, per renderla più verde o più democratica, non faremo altro che prendercela coi sintomi, come dicevamo prima, del problema. E quindi alla fine perpetueremo il problema. Ma purtroppo questo è quello che ci viene insegnato a fare, no? Mettere una pezza qua e là, sopprimere questo o quell'effetto esteriore, riformare, aggiustare, migliorare. Non è forse questa l'attività dei cosiddetti alternativi? Io ho sempre avuto una specie di avversione epidermica nei confronti della parola alternativo. Mi fa un po' venire l'orticaria. Cioè, alternativo che cosa vuol dire? Alternativo è un modo diverso di presentare la stessa cosa. Cioè, l'alternativo non mette in discussione un dato processo, non mette in discussione un principio, lo offre soltanto in un altro modo, sotto mentite spoglie. E infatti chi sono gli alternativi? Gli alternativi sono coloro che vogliono tutto il marcio che c'è già di questo mondo macchina, di questo sistema mangiamondo, ma lo vogliono un po' migliore. Vogliono l'economia ecologica. Vogliono la tecnologia a basso impatto ambientale, vogliono lo sfruttamento sostenibile, vogliono l'energia pulita, vogliono la giustizia giusta. Non si chiedono cosa sia l'economia, cosa sia l'energia, cosa sia la giustizia, cosa sia la tecnologia, cosa sia lo sfruttamento. No, lo vogliono solo migliore. Gli alternativi sono quelli che vogliono il potere buono. E a definirli ci ha già pensato diversi anni fa Fabrizio De André, quando cantava, vi ricorderete, bisogna farne di strade per essere così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Ed è così, non esiste il potere buono, il potere è potere, e cioè volontà di dominazione, di controllo, di soggezione. E come non esiste il potere buono, non esiste neanche l'economia sostenibile. Perché l'economia è sempre insostenibile, lo è per definizione. Economia deriva da due parole, dal punto di vista etimologico, oikos, nomos, che significano oikos casa, la casa di tutti, cioè la terra, nomos amministrazione, gestione. No? Quindi da un punto di vista etimologico la parola economia significa amministrazione della terra in funzione del suo dominio umano. Cioè, in altre parole, l'economia ci educa all'antropocentrismo. e cioè al dominio e al controllo e alla soggezione dell'umano sulla terra. L'economia ci fa credere che la terra sia una landa desolata, presente lì solo per servire le velleità e i capricci dell'essere umano. Ci fa credere che la natura sia un oggetto, un capitale, una risorsa, un'azienda. Cioè ci fa credere che la natura non sia qualcuno, ma sia qualcosa. Qualcosa che deve essere strappato da dov'è, manipolato con il lavoro servile degli esseri umani, trasformato in prodotto e venduto in cambio di denaro per farci diventare ricchi, perché l'economia ci insegna a vedere la ricchezza nel possesso delle cose, non nei sentimenti, non nell'armonia della vita, non nella consapevolezza dell'armonia. E infatti l'economia la chiamano anche la scienza triste. Allora cosa c'è di sostenibile nella scienza triste? E lo stesso discorso vale per la tecnologia. Non esiste una tecnologia sostenibile, non esiste una tecnologia a basso impatto ambientale. Anche perché, non nascondiamoci dietro un dito, per avere oggetti tecnologici bisogna sventrare montagne, bisogna depredare fiumi, bisogna disboscare foreste, bisogna inquinare l'ambiente. Per avere oggetti tecnologici ci vogliono fabbriche e miniere. E ci vogliono soprattutto le persone che lavorano nelle fabbriche e nelle miniere. Allora la domanda è, c'è qualcuno qui di noi che avrebbe voglia di lavorare 16-18 ore al giorno in una miniera? Eh no. Allora bisogna costringere qualcuno a lavorare 16-18 ore nelle miniere. Per dirla alla maniera sintetica di John Zerzan, per avere tecnologia dobbiamo schiavizzare migliaia di persone. E allora, quando parliamo di tecnologia, bisogna che ce lo mettiamo bene in testa. Stiamo parlando di schiavitù. E questo risponde appunto alla domanda iniziale se è possibile fare un uso sostenibile di tecnologia. No? Basta mettere le parole al loro posto giusto e la risposta viene da sola. C'è forse un modo sostenibile per fare uso della schiavitù? Il problema non è questa o quella tecnologia, è la tecnologia. Così come il problema non è questa o quella economia, il problema è l'economia. Il problema non è questa o quella scienza, il problema è la scienza. Il problema non è questa o quella cultura, il problema è la cultura. Il problema non è questo o quel potere, il problema è il potere. Gli alternativi non sono coloro che criticano il nostro stile di vita per fermare quella mega macchina civilizzata mangiamondo che ci ha reso tutti strumenti dei nostri strumenti, come diceva Thoreau. Critica il nostro stile di vita per renderlo più efficiente, per renderlo più utile, per renderlo più funzionale proprio all'andamento della mega macchina. Loro lavorano per ottimizzare il sistema, per sistemarlo meglio, per rassettarlo, per salvarlo, per migliorarlo. Allora, io sono convinto che se continueremo a prendercela coi sintomi della malattia, credendo che si debba migliorare il sistema, credendo che si debba adattare meglio questa mega macchina sempre più vorace, sempre più sapientemente colorata di verde, non faremo altro che perpetuare la crisi, rendendola ancora più forte, ancora più solida nelle sue premesse, ancora più difficile da debellare. E cioè non faremo altro che restare tutti degli illusi e contenti a lasciare che le cose continuino ad andare come vanno già ora, e cioè verso il baratro. Perché è questa la direzione che abbiamo preso. Verso il baratro. O come diceva Bertolt Brecht, stiamo segando il ramo sul quale siamo seduti. È un'immagine, io credo, molto chiara. L'ho anche riportata nella quarta di copertina del libro, dell'ultimo libro, L'ultima era. Stiamo segando il ramo sul quale siamo seduti. Allora, se vogliamo evitare di finire di sotto, non servirà segare più lentamente, non servirà usare una sega a energia solare. Bisogna smettere di segare subito. E bisogna smettere di segare subito e prendere la direzione opposta a quella che ci ha portato fino alla follia di segare il ramo sul quale siamo seduti. Perché la civiltà è una follia. Questa è la sua dimensione patologica. Ecco perché io ho parlato della civiltà, il titolo è Ultima Era, sottotitolo Comparsa, Decorso, Effetti di quella patologia sociale ed ecologica chiamata civiltà. Questo è l'effetto patologico. L'intero sviluppo della civiltà è ciò che la crea e insieme ciò che la trasporta verso la distruzione. È sempre stato così e la storia purtroppo ce lo dimostra con degli esempi pratici e anche tragici. In un paragrafo di questo libro, che io ho intitolato il paragrafo La maledizione ecologica e sociale della civiltà, un monito da prendere sul serio, ho tracciato un excursus sulla vita di tutte le antiche civiltà della storia e ho raccontato come tutte queste civiltà siano finite male, tutte, dalle civiltà della mezza luna fertile, Assiri, Sumeri, Babilonesi, fino a quelle dell'Africa, Egizi, Fenici, civiltà mande degli imperi Mali, Shanghai e Kong, dall'Europa mediterranea, Greci e Romani, fino all'Asia arcaica, culture della Valle dell'Indo, della Cina antica, della Polinesia, fino alle società civilizzate dell'America precolombiana, Anasazi, Maya. Io credo che sia importante rapportarsi con questo tipo di analisi, perché dare uno sguardo alla vita e alla morte delle prime organizzazioni civili della storia umana può indurci a riflettere anche con maggiore partecipazione su quelli che sono gli eventi del nostro presente in totale dissesto. Quelle antiche culture si sono tutte estinte. E si sono estinte tutte secondo un identico iter. Erano comunità che praticavano il nomadismo, praticavano la caccia e la raccolta, si sono sedentarizzate, si sono fermate, hanno cominciato a praticare l'agricoltura. Dall'agricoltura è nato quindi il lavoro. Il lavoro ha portato alla nascita della proprietà privata e quindi alla difesa del lavoro della terra. La proprietà privata ha portato alla nascita della guerra. La nascita della guerra ha imposto la stratificazione sociale, perché in guerra c'è sempre chi dà gli ordini e chi li esegue. E quindi si sono formati i primi stati, e poi i primi regni, e poi i primi imperi. E questi imperi hanno necessariamente organizzato all'interno una totale irreggimentazione delle popolazioni per mantenere l'ordine sociale, dando vita quindi alle cosiddette lotte di classe. E all'esterno questi imperi hanno propugnato una politica di conquista verso l'esterno, una conquista di nuovi schiavi da poter mettere in produzione, una conquista di terre, una conquista di risorse, no? Come dicevamo prima, la terra trasformata in risorsa. E a fianco a questa politica all'esterno, che è una politica che noi potremmo definire tranquillamente imperialistica, quindi irreggimentazione interna, imperialismo all'esterno, a fianco a questi c'è stato anche, parallelamente, un consumo ecologico dell'ambiente circostante. Un consumo per costruire armi, un consumo per costruire tecnologia, un consumo per mantenere una popolazione sempre più crescente, un consumo per far vivere nel cosiddetto agio le classi privilegiate. Ma questi non sono gli stessi nostri attuali problemi? Ed è istruttivo anche sapere che tutte queste società civilizzate, prima di soccombere agli effetti della loro stessa civilizzazione, hanno tentato soluzioni ecosostenibili. Naturalmente tutte fallite perché in quanto soluzioni dirette a reprimere i sintomi del problema, ovviamente non hanno risolto il problema. I vichinghi, per esempio, che hanno occupato la Groenlandia intorno al 900, 800, 900 d.C., usavano legna per ogni tipo di bisogno, per costruire case, per costruire strumenti, per costruire armi, per costruire idoli, per cuocere i cibi, per scaldarsi, e a forza di disboscare, la deforestazione li ha messi a corto di legna. E allora che cosa fecero? Tentarono di ovviare all'inconveniente dirigendosi verso fonti alternative di energia. Sostituirono la legna con le zolle di torba, che è una forma di carbon fossile che estraevano direttamente dalla superficie del terreno. Ovviamente quello che hanno fatto è stato di peggiorare ancora le cose, perché per costruire gli edifici più grandi a volte c'era bisogno di disboscare fino a 4 ettari di tappeto erboso. E poi col tempo la torba si disintegra e quindi ci volevano continui restauri. Esaurite le foreste, esaurito il manto erboso, le attese l'estinzione. I vichinghi non esistono più. Sono morti, si sono autodistrutti. Ogni volta che una vita a misura di natura è stata rimpiazzata da un'altra misura di istituzioni, il risultato finale è stato l'estinzione, la morte di tutti. O come ha sintetizzato con un eufemismo l'etnologo tedesco Wilhelmy, le grandi civiltà sorte a partire dal IV millennio prima di Cristo in tutte le parti del mondo hanno conosciuto un'epoca di fioritura e poi di tramonto. Ecco, c'è solo un problema, che la nostra oggi è una società globale. Se ci sarà un tramonto, tra virgolette, sarà un tramonto globale, perché noi non stiamo consumando le terre attorno a casa, noi stiamo consumando il pianeta, noi non stiamo combattendo i nostri confinanti, noi facciamo guerre mondiali, siamo in pericolo. Siamo in grave pericolo. E ora forse possiamo anche riflettere sul perché siamo in pericolo. Il nostro problema è quel processo di devastazione ecologica e sociale che abbiamo chiamato civiltà. È questo processo che ci ha portato fino a segare il ramo sul quale siamo seduti. Ed è il processo di civilizzazione che ci chiede di andare avanti ancora, oggi con una ecosega, fino al taglio definitivo del ramo. Dobbiamo fermare la mega macchina civilizzata. Dobbiamo smettere di segare subito, come dicevamo prima, e prendere la direzione opposta a quella che ci ha portato fino a quella follia di arrivare a metterci in pericolo segando il ramo sul quale siamo seduti. Quindi la direzione opposta della separazione dal nostro contesto naturale, la direzione opposta dalla soppressione del nostro contesto naturale. E ancora di più la direzione opposta a quella stabilita dal paradigma di dominio, perché è questo quello che spiega e giustifica il nostro modo di intendere le cose, il nostro modo di relazionarci con gli altri. La mentalità civilizzata si fonda sul paradigma del dominio. Controllo, dominio, potere, questo è quello che noi facciamo in ogni campo del nostro agire. L'obiettivo, insomma, non deve essere quello di convivere con il dominio tecno-industriale, ma quello di smantellarlo. Il nostro obiettivo deve essere quello di smantellare anche il totalitarismo tecno-consumistico, non renderlo alternativo. E dobbiamo smantellare tutto questo cominciando dalla nostra testa, perché è lì che è radicata la nostra religiosa fiducia nella civiltà. È nella nostra testa che la civiltà trova lo spazio per consolidarsi e diventare inattaccabile. La civiltà non ci ha liberato la vita, ce l'ha messa in gabbia, ci ha reso tutti animali in cattività, animali insensibili, sordi, ciechi, malati, sempre più dipendenti dai servizi della mega macchina e dunque costretti a difendere la mega macchina prima che se stessi. O ci libereremo in fretta dalla civiltà, o temo che la civiltà si libererà di noi. Grazie.